Ed eccoci con la seconda parte del nostro giornale che, come di consueto, apriamo con la pagina regionale per poi passare alle note di cronaca locale. Sono gli assetti all'Assemblea regionale e la squadra assessoriale a tenere alta l'attenzione del mondo politico isolano e non in particolare per la maggioranza emersa dopo il voto di domenica scorsa. In attesa della proclamazione degli eletti, i rappresentanti della coalizione lavorano assieme al Presidente sui posti chiavi nel governo, le deleghe e gli organismi in Parlamento, a cominciare da chi sarà il nuovo Presidente di Palazzo dei Normanni. Il nome in pole position è quello di Gianfranco Miccichè, che ha ricoperto il ruolo due legislature fa. In questa chiave sarà fondamentale il dialogo con le opposizioni, ai quali andrà la vicepresidenza. Difficile che il Movimento 5 Stelle, il gruppo parlamentare più folto con 20 deputati, sia della partita. E allora il centrodestra guarda verso il Partito Democratico, il secondo gruppo della minoranza che conta 11 onorevoli e che potrebbe avere la vicepresidenza dell'ARS se si chiuderà l'accordo. Nonostante il centrodestra abbia la maggioranza con 36 parlamentari su 70, nella coalizione c'è chi mette in conto qualche francotiratore attorno a Miccichè e quindi per blindarlo appare strategico trovare consensi nella minoranza, oltre al PD, il gruppo di Sicilia Futura, con la quale si dovrà discutere anche negli uffici di presidenza delle commissioni parlamentari. L'altro nodo da sciogliere per Musumeci è la composizione della sua squadra governativa. A tal proposito, Musumeci sembra avere le idee abbastanza chiare. Decido io, ha detto. Il nostro metodo di lavoro sarà improntato ad un'effettiva discontinuità nei comportamenti e nei toni con il recente passato. Incontrerò le forze politiche della maggioranza, raccoglierò ogni indicazione nel rispetto del ruolo di ciascuno. Quindi adotterò le decisioni che riterrò più giuste e finalmente inizieremo a lavorare. Proseguono intanto i commenti e le ripercussioni che potrebbero avere i risultati del voto novembrino, soprattutto per quanto riguarda l'opposizione. Tuona il Movimento 5 Stelle, siamo la prima forza politica, lo eravamo anche prima, ma per una sfumatura ora abbiamo dato un giro a Forza Italia e due al Partito Democratico che si è disintegrato. Dobbiamo continuare a lavorare più duramente, portando una grande energia nel Parlamento regionale. Non molliamo, faremo tremare quel palazzo. Questi non hanno ancora visto niente, gli faremo capire che forti dei nostri voti, il loro periodo è finito. Pian piano li schiacceremo in un angolo e poi li butteremo fuori dall'ARS. Lo dice su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle siciliano Giancarlo Cancelleri, candidato a presidente sconfitto, ma più agguerrito che mai, alla testa del gruppo parlamentare più numeroso con 20 deputati. Non gli faremo più mettere le mani nelle cose dei cittadini, saremo fuori dal Parlamento, prosegue le nostre battaglie e chiederemo giorno per giorno ai cittadini. Non potranno più fare porcherie, assumeremo cariche pubbliche all'interno dell'ARS, vedremo di entrare finalmente nell'ufficio di presidenza dell'Assemblea per tagliare i vitalizi e gli stipendi. Non è una battaglia persa, ma che possiamo fare lì dentro? Il 50% delle deputate nel Parlamento siciliano sono state elette nel Movimento 5 Stelle, ben 8 donne su un totale di 16, e sono Stefania Campo, Gianina Ciancio, Angela Foti, José Marano, Elena Pagano, Roberta Schillaci, Valentina Palmeri e Valentina Zafarana. Il confronto con i partiti e le loro ammucchiate è impietoso, e quanto si legge in un post sul blog di Grillo, il Movimento 5 Stelle, come abbiamo detto, ha nel suo gruppo ben 8 donne su 20, pari al 40% dei suoi eletti e al 50% di tutte le donne elette all'ARS. Prosegue. Centrodestra solo 7 su 36, pari al 19%, meno della metà rispetto a noi. Il centrosinistra solo una donna su 14 eletti, un misero 7%. La sinistra ha eletto un solo rappresentante uomo, quindi la percentuale è zero. come nella passata legislatura, e il Movimento 5 Stelle a portare nelle istituzioni una forte rappresentanza femminile. Non è sicuro che ci iscriveremo al gruppo del PD, così in una intervista al quotidiano La Repubblica il leader di Sicilia Futura Salvatore Cardinale, che chiede una rifondazione dei DEM nell'isola, altrimenti apriremo una riflessione che ci porterà altrove. Abbiamo lavorato per il PD, abbiamo cercato di contenere nel suo alveo tutte le energie possibili provenienti dall'area di centro, ma non siamo camerieri di nessuno, sottolinea l'ex ministro, che con Sicilia Futura ha portato due deputati all'Assemblea regionale siciliana. Vogliamo capire, aggiunge, se il PD intende mantenere una posizione di chiusura nei nostri confronti, se intende ascoltare il rumore che arriva dai settori moderati. Il voto dimostra che l'unica crescita possibile è in questi settori. Basta vedere quanto abbiamo influito nelle elezioni di Musumeci, basta leggere la storia politica degli eletti nello stesso PD. Vogliamo continuare a inseguire la sinistra, che peraltro non ci vuole? Chiediamo una forte scossa da Roma, prosegue. Chiediamo un PD profondamente rinnovato, una rifondazione. Bisogna che tutti accettino le regole della rigenerazione, dice Cardinale. D'altronde mi sembra che il mandato di Raciti sia a scadenza. Abbiamo già chiesto un incontro a Renzi, poi faremo una riflessione. E alla domanda al quale gruppo all'Ars vi iscriverete risponde: nel Partito Democratico, spero, ma non è scontato, dipende dalle risposte che avremo. L'ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sulle strade statali e sulle autostrade in gestione ANAS sull'intero territorio nazionale per un investimento di 100 milioni di euro. L'appalto è suddiviso in 8 lotti, per la Sicilia previsti 8 milioni. La procedura di affidamento prevede l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di durata triennale, che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. In arrivo 500.000 euro all'IRSAP, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, sono stati concessi dall'Assessorato regionale attività produttive per il programma di interventi 2017, come prevede la legge regionale. Il programma di interventi, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRSAP, prevede la distribuzione dei fondi tra gli 11 distretti industriali per intervenire con azioni e misure mirate sulle zone industriali. Dei 500.000 euro complessivi, la metà sarà destinata alla manutenzione degli immobili e delle opere infrastrutturali destinate alle imprese insediate nelle aree industriali di competenza, per contenere il degrado d'uso, mantenere e ripristinare l'integrità delle aree, migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività e la manutenibilità, e saranno ripartiti in base alle infrastrutture consegnate dai consorzi ASI in liquidazione e a ciascun ufficio periferico IRSAP, secondo criteri che hanno tenuto conto delle superfici di viabilità, delle aree a verde, del numero di punti luce della pubblica illuminazione, oltre che del numero di aziende insediate. Secondo questi criteri a Ragusa andranno 33.000 euro e a Siracusa 14.000. Anche il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP partecipa alla Festa dei Sapori, che ogni mese propone un'eccellenza agroalimentare del bel paese all'interno dei menu dei treni di Freccia Rossa, Freccia Argento e Freccia Bianca di Trenitalia. I passeggeri che viaggeranno dal 1 novembre al 6 dicembre potranno gustare svariate proposte a base di arancia rossa IGP, rigorosamente made in Sicily e autorizzati dal Consorzio di Tutela. Boccata d'ossigeno per i dipendenti dell'ex provincia regionale di Siracusa. La ragioneria centrale della regione siciliana ha registrato il decreto con il quale viene rettificato l'errore di attribuzione commesso con lo precedente provvedimento e che destina 11 milioni di euro all'ex provincia regionale di Siracusa. Tocca ora all'assessorato delle autonomie locali procedere con i mandati di pagamento che, una volta redatti, verranno inviati alla tesoreria della regione. Registrati gli atti, saranno inviati alla banca tesoriera per trasferire le risorse all'ex provincia regionale di Siracusa, che potrà pagare quindi gli stipendi arretrati. Adesso ci spostiamo a Comiso, dove si è svolto un convegno sul tavolo delle strategie commerciali del pomodoro. I dettagli con Giovanna Cannizzaro.
Le strategie di commercializzazione del pomodoro, risorsa della fascia trasformata Iblea, al centro di un convegno internazionale a Comiso. L'ex mensa ufficiali dell'aeroporto di Comiso ha ospitato ieri un importante convegno dal titolo International Symposium on Tomato, organizzato dal mensile Agri Sicilia e giunto alla seconda edizione. Focus su Sicilia e Spagna, un confronto utile alla crescita reciproca. In questa seconda edizione del Symposium, hanno affermato gli organizzatori, è stato approfondito il sistema agricolo ed economico spagnolo, dove la commercializzazione viene affidata al sistema delle aste private. L'economia spagnola, dopo la grande crisi che ha caratterizzato tutti i paesi europei, ha ripreso a crescere. L'esperienza della Spagna potrà essere di supporto anche per la fascia trasformata siciliana, che per produzione è seconda alla Spagna, su cui può recuperare posizioni. Particolarmente qualificato il parterre degli ospiti, sono stati presenti a Comiso Antonio Villaroel, segretario generale di A9, Associazione dei Sementieri Spagnoli, ed Enrique de los Rios, direttore marketing di Unica Group, la più grande cooperativa di produzione di pomodoro da insalata di Almeria. Antonio Villaroel ha parlato del mercato del pomodoro fresco in Spagna, mentre Enrique de los Rios ha presentato l'esperienza di Unica Group in Europa. Il convegno ha permesso di approfondire anche altri temi, quali quelli del cambiamento climatico e dei suoi influssi sul sistema agricolo, di cui ha parlato Luigi Pasotti del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, Osservatorio sulle Acque, mentre Walter Davino dell'Università di Palermo ha spiegato i nuovi virus del pomodoro, delineando la situazione attuale e gli scenari futuri. Andrea Giovino di Crea Bagheria ha parlato di tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, offrendo anche una chiave di lettura economica a supporto dell'iter di autorizzazione degli agrofarmaci. È stato presente anche Alberto Lipparini, segretario generale Asso Sementi, che ha illustrato il mercato del pomodoro fresco in Italia, la realtà produttiva fra luci ed ombre. Ha coordinato i lavori Massimo Mirabella, direttore del mensile Agri Sicilia. Il simposium è una delle attività di divulgazione scientifica del periodico specializzato. Il simposium del pomodoro, prodotto d'eccellenza dell'agricoltura siciliana, ha spiegato Mirabella, è tornato a distanza di 2 anni con una nuova formula rinnovata. Nel 2015 gli esperti provenienti da Israele hanno approfondito i temi della genetica del pomodoro. In questa edizione è stata puntata l'attenzione su sistemi di commercializzazione.
Accogliendo l'invito del Circolo Kennedy, dorma l'Assemblea regionale siciliana, ieri sera l'onorevole Nello Di Pasquale ha fatto visita al Partito Democratico di Ispica, argomento principale le elezioni regionali. Ad accogliere l'onorevole Di Pasquale la segretaria del Circolo Rossana Pandolfi, il vice segretario Roberto Luca, il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Gianni Stornello e numerosi aderenti ed amici del Circolo Democratico. Oltre alla soddisfazione generale dall'incontro sono emersi diversi punti importanti che vanno dalla consapevolezza della responsabilità dell'onorevole Di Pasquale nei confronti di tutto il partito, dei sindaci e delle amministrazioni comunali nei quali il PD riveste il ruolo di governo, ad aspetti più propriamente politici, come quello legato al fatto che il nuovo gruppo parlamentare del PD all'Arsa esprime il cambiamento che sta interessando il Partito Democratico, cambiamento che dovrà ancora proiettarsi sul partito in provincia di Ragusa e sulle realtà cittadine. A tal proposito è stata sottolineata l'importanza della presenza del Kennedy nella realtà politica ispicese, come espressione della pluralità di voci e di sensibilità politiche e culturali tipiche del Partito Democratico. Massima la prosecuzione nell'impegno assicurata dall'onorevole Di Pasquale nel seguire i problemi amministrativi di Ispica, per i quali è decisivo il ruolo della Regione. A riguardo non mancherà lo stimolo del circolo nell'interesse della collettività. Ed andiamo adesso alla corposa pagina della cronaca. Sarebbero almeno 50 le vittime del terribile naufragio di alcuni giorni fa, verificatesi a circa 30 miglia dalle coste libiche, dove sono intervenuti la nave delle ONG tedesca Sea Watch e la motovedetta della Guardia Costiera Libica. E quanto riferisce la Polizia di Stato di Ragusa, che a Pozzallo ha sentito i 59 superstiti soccorsi dall'organizzazione non governativa e giunti con le salme di 5 migranti, tra cui 3 uomini, una donna e un bimbo di 2 anni e mezzo. Una trentina invece sarebbero stati presi in carico dalla Guardia Costiera Libica. Dal racconto dei migranti è stato possibile accertare infatti che sono partiti in circa 145 dalle coste libiche dopo aver pagato $400 a testa ai trafficanti di esseri umani. Sono morti tutti per annegamento, come emerso dall'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale inviato dalla Procura della Repubblica di Ragusa con l'assistenza della scientifica. In queste ore la mobile di Ragusa sta effettuando il riconoscimento dei 4 cadaveri attraverso i superstiti che sono assistiti da un team di psicologi. La madre del bambino giunto cadavere è stata dimessa dopo una notte in ospedale per accertamenti e ha riconosciuto il piccolo, riferendo che viaggiavano da soli in quanto il marito era già partito mesi prima. I corpi sono stati trasportati a Modica e Scicli, che hanno dato la loro disponibilità per la sepoltura alla prefettura di Ragusa. I migranti nelle prossime ore saranno affidati ai centri individuati dalla prefettura di Ragusa, mentre la madre del bambino morto è già stata affidata ad una struttura protetta. Una persona è morta sull'autostrada Catania-Siracusa a causa di un violento impatto all'interno della galleria San Demetrio. L'automobilista, a seguito di un incidente autonomo all'interno della galleria regolarmente illuminata, è stato colpito da un furgone in transito ed è deceduto. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato in direzione Catania. Sul posto gli uomini dell'ANAS per la gestione della viabilità provvisoriamente deviata sulla strada statale 114 allo svincolo di Lentini. La vittima è DMS, 41 anni, originario di Catania. Era a bordo di una Fiat 500 che si è scontrata con un Fiat Doblò poco dopo le ore 14 di ieri. Anche il conducente del furgone è rimasto lievemente ferito e si è recato autonomamente all'ospedale di Lentini per farsi medicare. Sul posto alla postrada di Siracusa e traffico in tilt. Una donna tenta di tagliarsi le vene dei polsi e scappa, ma viene rintracciata, portata in ospedale e riaccompagnata a casa dalla Polizia di Stato dopo l'allarme lanciato dall'ex. L'episodio è accaduto a Noto, con protagonista una donna di 44 anni. La donna, con un matrimonio fallito alle spalle ed un figlio di 7 anni, che risiede con l'ex marito a Vittoria, aveva tentato di ferirsi con un coltello che aveva nella borsa al termine di un incontro con l'ex. Dopo una visita medica che ha accertato lievi graffi in corrispondenza del polso sinistro e il suo stato di lucidità, è stata accompagnata in una casa di accoglienza per sole donne di Noto, dove ha trascorso la notte prima di essere accompagnata alla fermata del bus con destinazione Comiso. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti di Mejidi Saidi, 30 anni, nato in Tunisia. Lo stesso deve espiare la pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso a Trapani nel febbraio del 2012, allorquando l'uomo, notato dalla polizia al momento dell'arrivo della nave proveniente da Tunisi su cui viaggiava, veniva trovato in possesso di 34 kg di tabacchi esteri. Said aveva già commesso analogo reato a Genova nel corso dello stesso anno, per il quale era stata sospesa la pena, ma l'aver commesso per la seconda volta un reato della stessa natura ha comportato l'odierna misura della detenzione domiciliare, e dopo le formalità di rito Said veniva condotto presso la propria abitazione per rimanervi in regime di detenzione domiciliare. Al termine di un'articolata attività investigativa, agenti della Polizia di Stato in servizio a Noto hanno denunciato CF di 48 anni di Noto, guardia giurata, e PV di 35 anni di Noto, titolare della società di servizi, per il reato di truffa in concorso. Il 21 ottobre scorso una donna di 43 anni si presentava in commissariato sostenendo di essere stata vittima di un raggiro ad opera di personale delle guardie giurate. La donna è titolare di un'attività commerciale e all'avvio del suo esercizio nel 2008 stipulava un contratto con un istituto di vigilanza per la tutela della sua azienda. Nel dicembre del 2016 la guardia giurata CF, che si occupava regolarmente della consegna delle fatture e della riscossione del canone mensile, consegnava alla donna una fattura intestata ad una società diversa da quella con cui la stessa aveva stipulato il contratto. Chieste delucidazioni in merito, la donna veniva rassicurata che si trattava solo di una variazione societaria che non comportava cambiamenti rilevanti. Nei mesi successivi la vittima riceveva le fatture intestate alla nuova società saldandole in contanti. Nel mese di settembre 2017 il CF la contattava proponendole un nuovo contratto con altra società, rassicurandola anche stavolta che il personale che avrebbe effettuato i servizi era sempre lo stesso e nulla sarebbe cambiato. La donna, riponendo fiducia, sottoscriveva il contratto, del quale non riceveva copia, ma nel mese di ottobre 2017 contattava l'istituto di vigilanza precedente per richiedere una fattura del mese di luglio 2017 che non le era stata rilasciata, poiché in sostituzione aveva ricevuto una scrittura pro forma senza alcun valore, apprendendo che le fatture dal gennaio a luglio 2017 non risultavano pagate e per tali motivi sporgeva querela. Dagli accertamenti espletati dagli agenti del commissariato emergeva che il titolare dell'istituto dal quale dipendeva il CF, che aveva assorbito un dismesso istituto di vigilanza, non aveva mai riscosso le somme pagate mensilmente dalla donna. Inoltre il CF, con artifici e inducendo in errore la donna, le faceva firmare una lettera di disdetta dal precedente istituto della stessa, nella stessa circostanza in cui la invitava a sottoscrivere il contratto con una nuova società. Dalle informazioni acquisite traspariva la condotta fraudolenta dell'odierno indagato, che, approfittando della buona fede della donna, si faceva consegnare somme di denaro facendole credere che sarebbero state versate al precedente istituto nonché del secondo indagato, cioè PV, quale amministratore unico della nuova società di servizi, per conto della quale, nonostante il CF svolgeva servizio che certamente ha avuto la disponibilità economica del denaro dall'ignara vittima, concorrendo appieno quindi nel reato di truffa. A Pachino domenica 12 novembre gli atleti di 18 associazioni sportive invaderanno Piazza Vittorio Emanuele nel segno dello sport: tennis, calcio, volley, karate, mountain bike, running, vela, automodellismo, danza, ginnastica artistica, pugilistica saranno quindi le attività sportive praticate. Esibizioni sul palco, dimostrazioni e mini gare in contemporanea durante la giornata organizzata dalla Consulta Comunale dello Sport, presieduta da Graziano Quartarone in collaborazione con l'assessorato alle attività sportive e le 18 associazioni partecipanti. Una giornata dedicata non solo allo sport ma anche all'integrazione attraverso le discipline sportive. Le associazioni pachinesi, ha continuato Quartarone, stanno svolgendo l'importante compito di coinvolgere i giovani migranti degli SPRAR e delle comunità nella pratica degli sport e il segnale forte di una comunità che vuole crescere e guardare al di là delle barriere culturali e sociali. Pozzallo, a partire da prossima una 3 giorni sul diabete, i particolari con Giovanna Cannizzaro.
Dal 12 al 14 novembre si terrà a Pozzallo il World Diabetes Day, una tre giorni ricca di iniziative patrocinata dall'assessorato alla cultura del comune Marinaro. Scopo dell'evento, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e di far conoscere questa malattia, il diabete appunto, e di dare anche assistenza morale a quanti, toccati da questa realtà, sono costretti a cambiare certe regole di vita. Il programma prevede per domenica 12 novembre alle ore 9 la World Diabetes Day Run 2017, con partenza da Piazza Palazzo di Città Giorgio La Pira, all'insegna dello slogan Camminare e prevenzione, no al diabete e alle sue complicanze. Sempre in piazza farà sosta l'autoemoteca dell'Avs Pozzallo, che effettuerà, per chi lo desidera, uno screening gratuito per il controllo dei valori glicemici. Alle 17 presso lo spazio Cultura Benassenza si terrà un convegno sul tema Diabetes Global Health and Evidence Medicine, con riflettori puntati su conoscere e prevenzione, nuovi strumenti contro diabete e sue complicanze, che vedrà la presenza di relatori internazionali. A seguire ci sarà ARA, parliamone in dialetto, con Antonietta Emmolo. Alle 18 a Palazzo di Città Giorgio La Pira, i Blue Light Up Event, From Pozzallo to the World, Palazzo di Città, sarà illuminato di blu in contemporanea ad altri monumenti nel mondo. Alle 19.15, sempre nello spazio Cultura Benassenza, l'inaugurazione della mostra fotografica Mediterranean Eyes, vale a dire Occhi sul Mediterraneo, luogo plurale. Esporranno Massimo Assenza con Approdi e Relitti, Luca Monelli con Street Light e Santo Timetta con Mare Nostrum. Dalle 19.15, almeno Assenza sempre, si terrà un concerto live a cura delle tre accademie musicali della città di Pozzallo. Lunedì, dalle ore 9 alle 13, sempre allo Spazio Cultura Meno Assenza, il focus scientifico, formativo e socioculturale sul diabete. Dal 13 novembre fino al 13 dicembre, lo step 2 del progetto biennale con gli studenti del liceo scientifico di Pozzallo Giorgio La Pira, di riferimento nel territorio ebleo per le attività promosse da Helios Mid Honlus. Martedì 14 novembre, dalle 10.30, a Palazzo di Città, la testimonianza consapevole Helios Mid Honlus WDD 2017. In pratica l'impegno nella città e della città di Pozzallo contro l'epidemia del diabete. Studenti, genitori e docenti referenti incontreranno i responsabili di istituzioni, enti e sodalizi. Una problematica che merita la massima attenzione, ha asserito l'assessore alla cultura del comune Marinaro Giorgio Scarso, e noi come comune vogliamo che possa essere fatto il punto su questa triste realtà. Dati alla mano, si evince, continua l'assessore, che nel 2017 le donne nel mondo affette da diabete sono 199 milioni e nel 2040 questo dato è destinato ad aumentare fino a raggiungere ben 313 milioni.
Chiudere con qualche notizia da Rosolini. Il sindaco Corrado Calvo comunica che il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato un bollettino sulle avverse condizioni meteorologiche nella Sicilia orientale per le prossime 24-36 ore. Sono previste precipitazioni sparse anche di carattere di temporale di forte intensità. I fenomeni precipitativi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Pertanto il primo cittadino invita la cittadinanza alla massima prudenza e di attenersi alle seguenti raccomandazioni. Non sostare in locali seminterrati, prestare attenzione nell'attraversamento di sottovia e sottopassi, prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli, moderare la velocità in modo da evitare sbandamenti, evitare il transito nelle strade che costeggiano i torrenti e nelle strade delle quali è disposto il divieto di transito in caso di pioggia, evitare le zone esposte a forte vento per il possibile distacco di oggetti sospesi e mobili, impalcature, segnaletica, eccetera, e quindi di cadute di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri. Non sostare lungo viali alberati per possibili rotture di rami. In caso di fulminazione, evitare di sostare in vicinanza di zone d'acqua ed evitare di portare con sé oggetti metallici. La lirica Scarabocchi e Segni rossi del professor Giuseppe Blandino trionfa a San Benedetto del Tronto. Dopo i successi e i riconoscimenti ottenuti a Torino, Catania, Roma e in altri concorsi nazionali, la lirica Scarabocchi e Segni rossi del professor Giuseppe Blandino vince anche a San Benedetto del Tronto, alla nona edizione del concorso letterario internazionale per inediti di poesia e racconti brevi Idea Donna, promosso dalla locale associazione LAGIP, libera associazione Giardino dei Poeti, Letterati, Artisti. La cerimonia di premiazione è avvenuta lo scorso 4 novembre. Ed è tutto per questo appuntamento odierno di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo nelle prossime edizioni.